Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
Dove siamo? In che angolino benedetto della terra ci ha trasportato il sogno di Oblomov? Che luogo incantevole! A dire il vero, non c'è il mare, non ci sono montagne, rupini e abissi, non ci sono boschi impenetrabili, non c'è niente di grandioso o di selvaggio. Ma a cosa servono il grandioso e il selvaggio? Il mare, per esempio, se ne può fare a meno. Fa venire solo malinconia, a guardarlo vien voglia di piangere. Il cuore è in soggezione di fronte all'immensa coltre marina e lo sguardo, stremato dall'uniformità di quel quadro infinito, non sa dove posarsi. Nemmeno le montagne e le rupi sono fatte per il piacere dell'uomo. Sono terribili, spaventose, come gli artigli ai denti di una bestia feroce, nudi e rivolti verso di lui. Ci ricordano troppo vivamente la nostra effimera costituzione e ci infondono paura e angoscia per la nostra vita. E anche il cielo, là sopra le rupi e gli abissi, sembra così lontano e irraggiungibile, come se avesse rinnegato gli uomini. Non è così l'angolino pacifico nel quale è arrivato ad un tratto il nostro eroe. Il sole lì splende, luminoso e caldo per metà dell'anno, e poi si ritira, e non d'un tratto, ma come malvolentieri, come se si voltasse all'indietro a dare l'ultima occhiata o le ultime due al suo posto preferito e per regalargli nel maltempo autunnale un altro chiaro giorno radioso. Il fiume corre allegramente, scherzoso e giocherellone. Ora si allaga in un grande stagno, ora si allunga in un filo veloce. Ora si calma come se riflettesse e striscia appena sulle pietre, dividendosi dalle parti in rapidi ruscelli, al gorgoglio dei quali è dolce appisolarsi. Era un angolino del genere quello dove d'un tratto il sogno aveva trasportato Oblomov. Dei tre o quattro villaggetti sparsi laggiù, uno era Sasnovka, l'altro Vavilovka, a una versta di distanza l'uno dall'altro. Sasnovka e Vavilovka erano patrimonio ereditario degli Oblomov e perciò erano noti col nome generico di Oblomovka. A Sasnovka c'erano la villa e la residenza padronale. A cinque verste da Sasnovka c'era il paesino chiamato Verklova, che apparteneva anche lui una volta alla famiglia Oblomov e che era passato da tempo in altre mani, e anche un po' di isbe sparse lì intorno, che era come se ne fossero parte. Il paese apparteneva a un ricco possidente che non si faceva mai vedere nel suo possedimento. Là comandava un amministratore tedesco. Ecco tutta la geografia di questo angolino. Ilya Ilyich si era svegliato al mattino nel suo lettino. Aveva solo 7 anni. Stava bene, era allegro. Com'era in salute, bellino e pienotto. Le guance erano così tonde che un monello che le gonfiasse apposta non le avrebbe fatte diventare così. La gnagna aspettava il suo risveglio. Cominciava a infilargli le calze, lui non si lasciava prendere, faceva il monello, agitava i piedi, la gnagna lo afferrava e tutti e due scoppiavano a ridere. Alla fine le riusciva di metterlo in piedi, lo lavava, lo pettinava e lo portava dalla madre. Oblomov, vedendo anche se in sogno la madre, morta da tempo, fremette di gioia, di ardente amore per lei, e nel sonno gli sgorgarono piano piano da sotto le palpebre 2 lacrime calde e si fermarono immobili. Il pensiero del cibo era il primo e il più importante pensiero a Oblomov, che vitelli si ingrassavano lì per le feste, che pollame si allevava, quante sottili considerazioni, quante cure e preoccupazioni nell'accudirli. I tacchini e i pulcini destinati agli onomastici e alle altre feste venivano nutriti con le noci. Alle oche si impediva di camminare, venivano costrette a stare appese in una borsa nei giorni che precedevano la festa perché si gonfiassero di grasso. Che conserve c'erano lì, dolci, salate, che biscotti, che miele, che quash si preparava, che dolci si cuocevano a Oblomovka. E così, fino a mezzogiorno, tutti si agitavano e si davano da fare. Tutto viveva di una vita piena e notevole da formicaio. Non si fermavano neanche alla domenica e nei giorni di festa queste laboriose formiche. Allora il rumore dei coltelli in cucina echeggiava più spesso e con più forza. Una serva copriva più volte il tragitto tra la cantina e la cucina con una doppia quantità di farina e di uova. Nel pollaio aumentavano i gemiti e gli spargimenti di sangue. Si cuoceva un dolce gigantesco che i padroni stessi mangiavano anche il giorno dopo. Il terzo e il quarto giorno i resti arrivavano nella stanza delle serve. Il dolce campava fino al venerdì, quando un avanzo indurito senza ripieno veniva passato, segno di particolare benevolenza, ad Antip, il quale, dopo essersi fatto il segno della croce, demoliva con fracasso e con coraggio questo curioso avanzo fossile, godendo più della consapevolezza che quello era il dolce dei signori che del dolce stesso, come un archeologo che beva con piacere un vino cattivo dal coccio di un vaso millenario. E il bambino guardava tutto e studiava tutto con la sua mente infantile, la quale a niente sfuggiva. Vedeva come, dopo il mattino trascorso in modo utile e attivo, arrivavano il mezzogiorno e il pranzo. A mezzogiorno faceva caldissimo. In cielo non c'era una nuvola. Il sole stava immobile sopra la testa e bruciava l'erba. Il vento aveva smesso di tirare e l'aria era come se pendesse immobile. Non un rumore di foglie né d'acqua. Sul villaggio s'era steso un silenzio imperturbabile, come se tutto fosse morto. Forte, lontano, echeggiava la voce umana in questo vuoto. Poco lontano si sentiva il volo di uno scarabeo. E nell'erba folta c'era qualcuno che russava, come se si fosse buttato lì e dormisse di gusto. Anche in casa regnava un silenzio di morte. Era giunta l'ora del generale sonno postprandiale. Il bambino vedeva che il padre, la madre, la vecchia zia, il seguito, tutti si disperdevano, ciascuno nel proprio cantuccio, e chi non ce l'aveva andava o nel fienile o in giardino, o a cercare un po' di fresco nel vestibolo, mentre uno, copertosi il viso con un fazzoletto contro le mosche, si era addormentato là dove la calura l'aveva sopraffatto e il greve pasto l'aveva abbattuto. Anche il giardiniere si era steso in giardino sotto un cespuglio vicino al suo piccone e il cocchiere dormiva nella stalla. Ilja Ilitch aveva gettato uno sguardo nella stanza della servitù. Nella stanza della servitù erano tutti stesi uno sopra l'altro sulle panche, per terra, nel vestibolo, e aveva lasciato i bambini a badare a se stessi e i bambini strisciavano per il cortile e frugavano nella sabbia. Anche i cani da un po' si erano infilati nei canili. Non c'era nessuno a cui abbaiare. Si poteva attraversare tutta la casa da una parte all'altra senza incontrare anima viva. Sarebbe stato facile rubare tutto quello che c'era e portare via la roba su dei carretti. Nessuno li avrebbe disturbati se ci fossero stati dei ladri in quella regione. Era come un sonno che inghiottiva tutto, che aveva la meglio su tutto, vera parvenza di morte. Tutto era morto, veniva solo da tutte le parti un vario russare su tutti i toni e tutte le armonie. Dopo il tè tutti si mettevano a fare qualcosa. Uno andava al fiume e vagabondava in silenzio lungo la riva, dando dei calci ai sassi e facendoli finire in acqua. Un altro si sedeva alla finestra e faceva la posta con gli occhi a ogni minimo avvenimento. Se la gatta avrebbe attraversato il cortile, se la cornacchia sarebbe volata fin lì. Una e l'altra cosa seguiva con lo sguardo e con la punta del naso, voltando la testa ora a destra, ora a sinistra. Così a volte piace stare ai cani, seduti per giorni interi alla finestra, la testa appoggiata al sole, a guardare, scrupolosi, tutto quello che passa. La madre prendeva la testa di Liuscia sulle sue ginocchia e lentamente gli pettinava i capelli, ammirandone la morbidezza e costringendo ad ammirarla anche Nastasia Ivanovna e Stepanida Tikhonovna, e discorrendo con loro del futuro di Liuscia e facendone un eroe di una qualche splendida epopea creata da lei stessa. Le altre due gli predicevano montagne d'oro. Ma ecco che cominciava a imbrunire. In cucina scoppiettava ancora il fuoco e si sentiva ancora un fitto rumor di coltelli. La servitù si era raccolta sul portone, si sentiva la balalaica delle risate. Si giocava a rincorrersi, ma il sole era già sceso fin dietro al bosco. Aveva gettato qualche raggio appena tiepido, che si era manifestato in una striscia di fuoco lungo tutto il bosco, coprendo d'oro splendente le cime dei pini. Poi i raggi si erano spenti uno dopo l'altro. L'ultimo raggio aveva indugiato a lungo, si era ficcato come un ago sottile nel folto dei rami e poi si era spento anche quello. Nel cielo splendente brillava come occhio vivo la prima stellina e alle finestre cominciavano a bruginare i fuochi. Era arrivato il momento della generale, solenne calma di tutta la natura, quel momento in cui con più forza lavora la mente creativa, con più calore ribollono i pensieri poetici, con più vita divampa la passione e con più dolore canta la malinconia, quando nell'anima crudele con più indifferenza e con più forza cresce il germe di un pensiero criminale e quando a Oblomovka tutti dormono beati e tranquilli. «Andiamo a passeggiare, mamma», diceva Iliuscia. «Ma cosa dici? Che Dio ti benedica, passeggiare adesso», rispondeva la mamma. «C'è umido, prendi freddo ai piedi e c'è da aver paura. Adesso va in giro lo spirito dei boschi e porta via i bambini piccoli». «E dove li porta? E come è fatto? E dove abita?» chiedeva il bambino. E la mamma dava libero sfogo alla propria sfrenata fantasia. Il bambino la ascoltava aprendo e chiudendo gli occhi finché finalmente il sonno non lo sopraffaceva del tutto. Arrivava la gnagna che, presolo sulle ginocchia materne, portava a letto il dormiente con la testa di lui che le pendeva dalla spalla. Poi Ilya Ilyich si era visto ragazzo di 13 o 14 anni. Studiava già al villaggio di Verklova, a 5 verste da Oblomovka, dall'amministratore, il tedesco Stolz, che aveva avviato un piccolo collegio per i figli dei nobili dei dintorni. Questi aveva un figlio, Andriei, che era quasi coetaneo di Oblomov. Il tedesco era un uomo attivo e severo, come quasi tutti i tedeschi. Forse Iliuscia sarebbe riuscito a imparare qualcosa di buono da lui se Oblomovka fosse stata a 50 verste da Verklova. Ma così cosa si poteva imparare? L'incanto dell'atmosfera di Oblomovka, del suo stile di vita e delle sue abitudini, si estendeva fino a Verklova. Del resto anche Verklova era stato tempo prima parte di Oblomovka. Lì, a parte la casa di Stolz, da tutto spirava quell'indolenza originaria, quella semplicità degli usi, quel silenzio e quell'immobilità. Forse la sua mente infantile già da tempo aveva deciso che era così e non altrimenti che si doveva vivere, come vivevano gli adulti che lo circondavano. E in che altro modo l'avrebbe potuta pensare? E come vivevano gli adulti a Oblomovka? Si facevano forse la domanda: per cosa ci è stata data la vita? Chi lo sa? E come rispondevano? Probabilmente non rispondevano. Era una cosa che a loro sembrava semplice e chiara. Non avevano sentito parlare di una cosiddetta vita operosa, di persone che portavano in petto tormentose preoccupazioni, che andavano avanti e indietro per un qualche motivo da un angolo all'altro della sfera terrestre o che avevano consacrato la vita a qualche compito eterno e infinito. Credevano poco gli abitanti di Oblomovka anche ai tormenti dell'anima. Non credevano si potesse chiamare vita la successione continua di sforzi infiniti in una qualche direzione per un qualche scopo. Temevano come il fuoco l'ardore della passione e come in altri luoghi il corpo degli uomini bruciava rapido per un vulcanico lavorio interiore per il fuoco dell'anima, così l'anima degli abitanti di Oblomovka annegava tranquilla, senza scosse, nei morbidi corpi. In sogno, Ilja Ilic non vide una, non due, ma intere settimane, mesi e anni di giorni e di sere passate in questo modo. Niente turbava la monotonia di queste vite e gli stessi abitanti di Oblomovka non ne sentivano il peso, perché non si immaginavano un altro modo di vivere. E se se lo fossero potuti immaginare, si sarebbero voltati con orrore dall'altra parte. Un'altra vita non sarebbe loro piaciuta e non l'avrebbero voluta. Mi sarebbe dispiaciuto se le circostanze avessero apportato dei cambiamenti nel loro modo di vivere, di qualsiasi genere di cambiamenti si trattasse. L'angoscia li avrebbe tormentati se ieri non fosse stato simile a oggi e l'altro ieri a domani. A cosa servivano le differenze, i cambiamenti, i casi imprevisti che altri si mettevano a cercare? Che la votassero altri, questa coppa. Loro, gli abitanti di Oblomovka, non ne volevano sapere. Che gli altri vivessero come volevano, perché gli imprevisti, anche se a volte potevano essere vantaggiosi, mettevano sempre in agitazione, richiedevano affanni, preoccupazioni, corse. Non potevi star tranquillo, dovevi trafficare o scrivere, in breve muoverti. E non era uno scherzo. L'intero sistema educativo oblomoviano trovava una forte opposizione nel sistema di Stolz. La lotta era, da ambo le parti, accanita. Stolz colpiva gli avversari direttamente, apertamente e con tenacia. Loro, invece, schivavano i colpi con le astuzie già dette e con altre ancora. La vittoria era incerta. Forse la tenacia tedesca avrebbe avuto la meglio sulla cocciutaggine e sull'immobilismo oblomoviano, ma il tedesco incontrava difficoltà dalla sua stessa parte e la lotta non era destinata a risolversi né a favore dell'uno né dell'altro. Il fatto era che il figlio di Stolz viziava Oblomov, ora suggerendogli le lezioni, ora facendo per lui le traduzioni. Ilja Ilic vedeva chiaramente in sogno sia la propria esistenza domestica che il modo in cui si viveva dagli Stolz. Si era appena svegliato a casa propria che ai piedi del suo letto c'era già ritto Zakarka, che sarebbe stato in seguito il suo famoso cameriere Zakhar Trofimovic. Zakhar, come già aveva fatto la gnagna, gli infilava le calze, gli metteva le scarpe E Liuscia, ormai un ragazzo di 14 anni, sapeva che non doveva fare altro che allungargli, restando coricato, ora l'una, ora l'altra gamba. E se gli sembrava che le cose non fossero fatte per bene, poteva dare a Zakar un calcio sul naso. E se a Zakar, scontento, fosse venuto in mente di lamentarsi, ne avrebbe presi anche dei vecchi. Poi Zakar lo pettinava, gli infilava la giacca, facendo entrare con molta attenzione le braccia di Ilja Ilic per non dargli troppo fastidio. Quindi ricordava a Ilja Ilic quel che bisognava fare, dopo essersi alzato, lavarsi e cose del genere. Se Ilja Ilic avesse voluto qualcosa, non avrebbe dovuto far altro che battere ciglio, e subito tre o quattro servi si sarebbero precipitati a realizzare i suoi desideri. Quando faceva cadere un oggetto o doveva prendere qualcosa e non riusciva a prenderla, quando c'era da portare una cosa o andarla a cercare, a lui, delle volte, da ragazzo sveglio che era, veniva da prendere e fare tutto da solo. Ma allora, ad un tratto, il padre, la madre e anche tre zie, cinque voci, gli gridavano: «Ma perché? Dove vai? E Vashka, e Vanka, e Zakarka, cosa stanno qui a fare? Ehi, Vashka, Vanka, Zakarka, cosa state a guardare? Sbadate, io a voi!» Poco dopo le quattro, Zakar, con cautela, senza far rumore, aprì la porta dell'anticamera e in punta di piedi entrò nella propria stanza. Lì si avvicinò alla porta dello studio del signore e prima di tutto vi accostò l'orecchio, poi si chinò e guardò dal buco della serratura. Nello studio echeggiava un russare regolare. «Dorme», sussurrò. «Bisogna svegliarlo, presto sarà le 4:30». Tossì e entrò nello studio. «Ilja Ilic, ehi, Ilja Ilic», cominciò piano, in piedi al capezzale di Oblomov. Il russare continuava. «Accidenti se dorme, come un muratore, Ilja Ilic!» Zakar toccò appena Oblomov su un braccio. «Si alzi, sono le 4:30». Oblomov, in risposta, muggì solamente, ma non si svegliò. «Su, si alzi, Ilja Ilic! Cos'è questa vergogna?» disse Zakar alzando la voce. Nessuna risposta. «Ilja Ilic!» ripeté Zakar, tirando il signore per le maniche. Oblomov voltò un po' la testa e con difficoltà aprì su Zakar un occhio dal quale guardava come se fosse paralizzato. «Chi è?» chiese con voce roca. «Sono io, si alzi!» «Ma vattene!» borbottò Oblomov e ricadde in sonno profondo. Invece di russare, cominciò a mandar fuori dal naso una specie di fischio. Zakar lo tirò per una falda. «Cosa vuoi?» chiese minaccioso Oblomov, aprendo d'un tratto tutti e due gli occhi. «Ha ordinato di svegliarla!» «Lo so, hai fatto il tuo dovere, vattene! Il resto riguarda me.» «Non me ne vado», disse Zakar, toccandogli ancora il braccio. «Beh, non toccarmi», disse con dolcezza Ilja Ilic, e ficcando la testa sotto il cuscino si rispose a ricominciare a russare. «Non si fa così, Ilja Ilic», disse Zakar. «Per me non c'è problema, ma non si fa assolutamente così», e toccò ancora il padrone. «Beh, fammi una cortesia, non disturbare», disse Oblomov, cercando di convincerlo aprendo gli occhi. «Sì, le faccio la cortesia, e poi dopo lei si arrabbia che non l'ho svegliata.» «Ah, Dio mio, ma che tipo sei?» disse Oblomov. «Beh, dammi almeno un minuto per fare una dormitina.» «Che cos'è un minuto? So bene anch'io che...» Ilja Ilic tacque di colpo, travolto improvvisamente dal sonno. «Sai solo dormire», disse Zakar, convinto che il signore non sentisse. Ma guardalo, dorme come un prosciutto stagionato. Ma cosa sei venuto a fare al mondo? Ma alzati, alzati un po', ti han detto. Si mise quasi a muggire Sakar. Cosa? Cosa? Disse minaccioso Blomov, alzando la testa. Perché dico, signore, non si alza? Rispose gentilmente Sakar. No, come hai detto, Come ti permetti, Cosa? Di essere volgare. Ne è sembrato in sogno, per Dio, in sogno. Tu pensi che io dorma? Io non dormo, io sento tutto. E già stava dormendo ancora. Beh, disse Sakar disperato, accidenti a te, piccioncino. Cosa fai lì come un prosciutto? Viene il vomito a guardarti. Guardate, brava gente, ciù! Si alzi, si alzi! Si mise a dire d'un tratto con una voce come se fosse spaventato. Ilyaich, guardi cosa succede intorno a lei! Oblomov alzò in fretta la testa. Si guardò intorno e si rimise giù con un gran sospiro. «Lasciami in pace», disse con tono di importanza. «Ti ho ordinato di svegliarmi e adesso ritiro l'ordine. Hai sentito? Mi sveglierò da solo quando ne avrò voglia». Certe volte Sakar lo lasciava così dicendo «Beh, dormi che il diavolo ti porti». Delle altre volte insisteva e questa volta insistette. «Si alzi, si alzi!» si mise a lamentarsi a piena voce e a tirare Oblomov con tutte e due le mani per la falda e per le maniche. Oblomov, d'un tratto, inaspettatamente si alzò sulle gambe e si lanciò contro Sakar. «Aspetta un attimo, adesso ti insegno io a disturbare il signore quando vuole dormire!» disse. Sakar si allontanò da lui il più in fretta possibile. Ma Oblomov, dopo tre passi, si era liberato completamente del sonno e si era messo a stirarsi e a sbadigliare.
«Dammi del quash», disse tra uno sbadiglio e l'altro.
A quel punto, da dietro la schiena di Sakar, qualcuno scoppiò in una sonora risata. I due si voltarono a guardare.
«Stolz! Stolz!» gridò entusiasta Oblomov, gettandosi sull'ospite.
«Andrei Ivanich!» disse Sakar con un largo sorriso. Stolz continuava a sbellicarsi dalle risa. Aveva assistito a tutta la scena.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.